しきあなた、苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るのよ。夢見るためにときめく心のリズムは激しく高まるサンバのリズム。ましきあなた、
Un saluto ad ascoltatrici ed ascoltatori e bentornati all'edizione 2025 di Letti e Lettini, il titolo un po' surreale che abbiamo scelto alcuni anni fa per una trasmissione del nostro palinsesto estivo, ma quello che io vi volevo raccontare di Letti e Lettini, per chi lo ascoltasse per la prima volta, magari proprio complice il nuovo orario, è che si tratta di una trasmissione dedicata alla lettura, ma che abbiamo voluto declinare in un modo un po' diverso, diciamo, dai consueti magazine sull'editoria oppure sui libri. In ogni puntata, nella prima parte, parliamo con protagonisti della cultura in tutte le sue accezioni e che ci raccontano quali sono i loro libri preferiti, antichi, nuovi, non importa, insomma, il loro rapporto con la lettura. Nella seconda parte visitiamo ogni volta una diversa libreria indipendente d'Italia e non solo d'Italia, perché secondo noi, insomma, sono luoghi importanti, preziosi, ce ne siamo accorti nella recente pandemia, per esempio. Quindi la prima cosa che faccio è dare il benvenuto a Valentina Picello, insomma, l'abbiamo avuta ospite tante volte, protagonista della scena contemporanea italiana, perché insomma è oggi lei ad aprire il nuovo ciclo di Letti e Lettini. Buongiorno.
Buongiorno Ira. Ciao.
Ciao. Allora, una delle cose che chi conosce Valentina Picello sa è che ha una risata contagiosa, e questo mi sembrava un ottimo motivo per cominciare con lei, al di là di tutte le altre cose che sa fare. E quindi a noi fa piacere parlare con te, anche perché in realtà Valentina alla letteratura ha sempre prestato tantissima attenzione, come molti protagonisti del teatro, no? La letteratura fa parte proprio non solo della tua vita, carriera, percorso professionale ed artistico, ma anche proprio delle tue abitudini.
Sì, io... come dire, attingo tantissimo, sono stata educata dalla mia famiglia alla lettura fin da piccola, alla lettura, al disegno, poi alla musica classica. Mia madre era una cantante, ascoltavo Cecilia Bartoli con le musicassette.
Ah beh! Ecco.
Io non andavo ancora alle elementari e poi a un certo punto, prima ancora di decidere di fare l'attrice, effettivamente non sapevo bene dove mettere tutte queste cose, no? E in realtà proprio la mia insegnante di italiano al liceo, diciamo, è stata abbastanza fondamentale nel scegliere non un percorso classico di insegnamento, così, ma diciamo mi ha consigliato di portare avanti la recitazione, che avevo iniziato un po' così al liceo, senza nessuna velleità, però ci ha visto bene. So.
E quindi alla fine, insomma, in qualche maniera, avendo anche questo tipo di contesto, insomma, una sollecitazione culturale, la letteratura rimane, no? Sempre intorno, un po' come l'aria.
Ma allora devo dire che, ecco, allora è sempre una mia ispirazione. Poi sicuramente ho cercato anche di scrivere. Sono riuscita in due casi, e secondo me di scrivere qualcosa a livello di teatrale, però senza, diciamo, pensarmi una drammaturga. Lì mi è più difficile, a meno che non senta la necessità di raccontare qualche cosa di cioè una storia, una di quelle storie incredibili che mi capitano, e che quindi non devo neanche tanto romanzare, perché non mi piacerebbe essere diciamo un interprete autobiografica o narrativa, perché non credo di essere, cioè non è quella cosa lì che mi spinge, no? E allora ho tentato, però No, rimane più che altro una grande, come si dice, un'ispirazione, e poi sicuramente sempre grazie soprattutto a Ronconi, che è stato il mio primo maestro. Devo dire che con lui io sono stata più spinta a leggere di letteratura che di teatro.
Certo.
Ma poi, vabbè, sappiamo che poi molta letteratura lui la trasportava in teatro, quindi lì, vabbè, lì proprio io. Io mi sono messa nelle sue mani, ma non ho mai capito se sono riuscita in quel caso a raggiungere il risultato che lui voleva. Per me rimane un mistero quello che lui chiedeva di trasformare da letteratura in teatro, in recitazione. Però tutti i suoi input mi sono rimasti. Se non me li avesse lanciati lui, credo che non sarei mai andata a cercare la letteratura seicentesca. Ecco. Però sì, vedi, sono tutti questi input, io però li nascondo nei spettacoli.
Sì, sì, certo, no. non sono espliciti, non sono letterali.
No, non sono citazioni, non sono, tant'è che l'ultimo spettacolo che tu hai visto, che ho fatto, che era tratto dal Cavaliere Inesistente di Calvino, appunto era la trasformazione di un pensiero sulla scrittura che apparteneva soprattutto a Calvino e che io trasmettevo, ma non è che tutte le volte fossi veramente, certo, un personaggio, no, del Cavaliere Inesistente. Ero addirittura forse la parola di Calvino, ecco.
E quindi Calvino potrebbe essere il primo degli autori che segnaliamo come un riferimento, no? E invece, per quello che riguarda i titoli di Calvino, ce n'è uno che ti sta particolarmente,
sì,
a cuore?
Le lezioni americane.
Le
lezioni americane, sia per gli argomenti che tratta, non mi ricordo, sai, se sono sei capitoli diversi. Allora, per chi non lo conosce, praticamente diciamo che è un libro piccolino, se ricordo bene, perché non ero pronta a partire da Calvino, se ricordo bene, è un libro che ho letto al liceo, è un libro che praticamente è diviso in piccoli capitoletti che fanno parte di una conferenza che lui fece,
sì.
Quindi non è propriamente un romanzo. Io ricordo che il capitolo che si chiamava La leggerezza, che era un tema che a lui stava molto a cuore e che sottolineava sempre di non confondere con la superficialità. Mi ricordo che questo libro è uno di quei libri che tu puoi tenere lì, aprire quando vuoi, senza seguire una linea, una cronologia, e poi soprattutto per chi fa il mio mestiere. Ricordo che la mia prima insegnante di teatro mi diceva: devi riuscire a leggere ad alta voce Calvino, perché quando riesci senza difficoltà a leggere tutte queste perifrasi infinite, peggio di Gadda, no, forse peggio, no, dice, allora lì avrai trovato il ritmo e la respirazione giusta. Ecco, così non ho detto la trama, no, perché però ho detto magari una cosa che così anche i miei colleghi possono avere voglia di affrontare, ecco.
Ma certamente, mi sembra tra l'altro un ottimo punto di vista da cui presentare un titolo così, insomma, un titolo da leggere sempre, insomma, se possibile, per chi ancora dovesse scoprirlo. Ci spostiamo e ragioniamo magari invece di qualcosa che hai letto più di recente o che in qualche maniera ha attraversato la tua strada di letterario.
Allora, che ho letto recentemente, poi tutte le cose che leggo prima ancora di averle assorbite, dico, ah, vorrei farne uno spettacolo, però lasciamo stare questa roba, che è una roba che c'hanno tutte le attrici. Allora, questo libro si chiama Trasformazioni, non mi ricordo quando è uscito, però non da tanto, secondo me un anno, due. Anche questo è un libro che io riapro, richiudo, credo di non averlo mai letto completamente tutto. È un libro di Anne Sexton. Anne Sexton è un è st- stata una poetessa, erroneamente definita insieme alla sua amica e collega con cui aveva gusti e personalità in comune, Silvia Plath, erroneamente definita una femminista arrabbiata.
Vabbè. Vabbè. Le semplificazioni, sì, infatti, sì.
Io trovo che Anne Sexton, come anche Silvia Plath, più che poetesse, per me sono due donne che le due che secondo me scrivono meglio di metafore. Uh-huh. A me piace molto la fiaba, appunto, ma non perché adesso abbiamo citato Calvino, per esempio, mi è sempre piaciuta la fiaba, ma la fiaba quella dei fratelli Grimm, cioè la fiaba cattiva, non con l'happy ending. L'ho capito presto che, che le fiabe erano quelle da bambina, che leggevo da bambina, custodivano degli altri segreti, no? Io non ho mai avuto paura né dei mostri né dei morti, e quindi a me mi parlano le fiabe. Questo libro, Trasformazioni, è la declinazione di tutta una serie di personaggi femminili delle fiabe dei fratelli Grimm, declinazioni in donne senza tempo, oggi potremmo dire contemporanee, perché gli sbattimenti, mi viene da dire, di tutte queste donne sono gli sbattimenti di chi è da sola perché il marito non la fa lavorare, oppure perché dopo il Covid invece ha perso il lavoro, oppure perché non si sente, sente che non c'è un maschio, questa mi appartiene la terza, sente che non c'è un maschio oggi, maschio con cui valga la pena, come dire, creare una vita insieme, magari condividere alcune cose sì, ma creare una famiglia no. Ci sono tante questioni non prettamente femminili, anche sì, ambientaliste, anche filosofiche e spirituali, che li fanno cacciare fuori a tutte queste donne, diciamo, quello che secondo me li avrebbe fatto cacciare fuori i fratelli Grimm. Quindi mi piacerebbe farle dialogare fra di loro in teatro, però non lo so.
Vabbè, però insomma l'idea ci sembra allettante, però insomma un tuo pensiero che deve avere la sua maturazione. Intanto mi
in correlazione anche con l'unico romanzo che invece ha scritto la sua amica Silvia Plath, che è La campana di vetro.
Sì.
È l'unico romanzo che lei ha scritto. Ma io forse in una trasmissione con te ne avevo già parlato, figurati.
Può darsi. Invece, vale comunque sempre la pena di ricordarlo. Ti chiedo invece adesso un brano musicale, perché noi di solito più o meno verso due terzi della nostra conversazione chiediamo ai nostri ospiti un brano che piacerebbe loro ascoltare, il primo che gli viene in mente.
Oddio, no, questo.
Vuoi qualcosa di Cecilia? Bartoli? Dato che l'hai citata all'inizio.
Oddio, non saprei che cosa chiederti, ma tu hai qualcosa lì pronto?
Sì, ma poi comunque lo inseriamo successivamente. Era solo intanto, citiamo soltanto qualcosa che ti piace, può essere classico, può essere contemporaneo, pop, rock, jazz, quello che preferisci.
Allora, guarda, devo dire che siccome appunto a me piace anche molto cantare, ci sono delle canzoni che adesso ho ripreso a cantare, una di Gino Paoli e una a cui sono veramente tanto tanto affezionata, e in uno spettacolo, non spoilerò, dell'anno prossimo proprio me la canto tutta come dire, senza base.
Sì.
Questa si chiama Sassi.
Sassi, sì, beh, insomma, me la ricordo bene. E allora l'ascoltiamo.
Sassi che il mare ha consumato, sono le mie parole d'amore per te. Io non ti ho saputo amare, non ti ho saputo che volevi da me. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte, ogni attimo che noi viviamo è stato vissuto mille volte. Sassi che il mare ha consumato, sono le mie parole d'amore.
Siamo tornati con Valentina Picello, abbiamo ascoltato Sassi, una canzone che credo avrà riportato alla memoria di molte ascoltatrici, molti ascoltatori, cose, e a chi invece magari non la ricordava, non l'ha vissuta in prima persona, certamente avrà suscitato sentimenti contrastanti, quindi grazie, come sempre, una scelta insomma piena di suggestione. Valentina, siamo all'ultimo libro.
Sì, mamma. Valgono anche le graphic novel, per caso?
Certo, assolutamente.
Allora io posso dirne due?
Sì, beh, ho detto ultimo per dire, insomma, poi puoi dirne quanti ne vuoi.
Allora, perché una, secondo me, voglio dire, è famosa. L'altra, secondo me, è una cosa invece è più una chicchettina. Allora, la mia graphic novel proprio del cuore è La mia vita disegnata male, di Gipi.
Eh sì.
E, per me quello è quasi un romanzo di formazione. Secondo me, non, se GP mi ascolta, non dice ma che cazzo stai dicendo, oh, scusami. Ma
cavolo stai dicendo? No, va bene.
Sì, perché veramente c'è qualche cosa, oltre che nei disegni, proprio nei dialoghi fittissimi fra tanti personaggi che sono ragazzi con cui lui è cresciuto, strazianti per quanto sono veri, soprattutto nel raccontare la sfiga, le sfighe dell'adolescenza, ma di tutti, non solo di quelli che poi sono strani, finiscono a fare gli artisti. Quindi secondo me è anche molto conciliante, sia per chi è cresciuto sempre con questo stigma, un po' come me, devo dire, di outsider, per un adolescente che magari non ha tanta voglia di leggere oppure sta attraversando un periodo così, secondo me sì. E poi c'è un'altra graphic novel invece che è completamente diversa, anzi si chiama La mia ciclotimia ha la coda rossa.
Bello.
È una graphic novel di Lu Lubie, scritto proprio così, e parla praticamente di che cosa sono i disturbi dell'umore, però senza, diciamo, l'approccio scientifico, ma ancora una volta, non mi viene da dire fiabesco, ma ancora una volta metaforico, allegorico. Secondo me i simboli a volte, no, anzi quasi sempre, arrivano più dritti e quindi ti spiegano meglio Che cosa stai vivendo, no? Sì. Perché adesso praticamente quando hai qualche sbalzo d'umore, quando hai un momento di tristezza, di cedimento, di stanchezza, così, un po' siamo portati ultimamente a dire: ma tu soffri di sindrome border, di bipolarismo, oppure di cose, eccetera, eccetera. Abbiamo dimenticato che ci sono dei nomi non scientifici, ma forse poetici, ma che bastano per dire che quello che provi è un sentimento, non è una patologia. La malinconia, la tristezza, non so, una certa fede spirituale in qualcosa, no? La concentrazione, cioè, non sono patologie. E tu pure non senti mai dire: no, lui è malinconico, no, lui è sempre depresso. E anche questo secondo me è un libro conciliante ed è, secondo me, vabbè, la volpina che perde la coda, diciamo, non devo spiegarla, no? Oppure no, che invece quando è libera e felice è furba senza sapere di avere appunto questo istinto di sopravvivenza, non devo spiegarlo, no? Posso dire che tutti questi libri sono assolutamente recuperabilissimi in libreria?
Eh sì.
Cioè, ecco, perché no, magari uno dice: ah sì, però chissà dove lo trovo questa roba strana che ha detto Valentina, così. E invece no, sono, ecco, anche per invogliare, diciamo, a non andare su Amazon, ma dire: guarda, fammi entrare in libreria, vediamo cos'altro ha scritto.
Brava, perché appunto quello che cerchiamo di fare anche noi con le conversazioni.
Le librerie dove veramente trovi di tutto e di più. La mia preferita è Versus. Non me l'hai chiesto, però io...
Giustamente lo dici, ci mancherebbe. L'abbiamo avuta ospite, infatti, in una delle passate edizioni. Sì,
vedi? Sì. Ah, sì, sì. Lì trovi tutto. Sono stata... come si dice? Efficace.
Molto. Molto, noi non sappiamo come ringraziarti, perché come sempre parlare con te è entusiasmante, anche insomma per la concentrazione, visto che l'abbiamo citata, con cui ci racconti le cose. Abbiamo parlato con Valentina Picello di letteratura e di tutto quello che ci sta intorno, di tante cose, la ringraziamo tanto, le auguriamo buona estate.
Grazie a voi.
E a risentirci presto, un abbraccio.
Ciao.
Ciao. Insomma, un saluto a Bruna Rossi, perché in realtà ascoltatori e ascoltatrici la conoscono già, perché nella sua bella libreria abbiamo trascorso un'intera giornata dei nostri tour quando appunto andiamo in trasferta per farla con noi a San Donato. E quindi innanzitutto, Bruna, ben ritrovata.
È un piacere anche per me, è stata una giornata bellissima, sì. E quando volete noi siamo sempre disponibili.
Allora, io ricordo che questa è sempre Letti e Lettini, il titolo buffo che insomma mi sono inventata qualche anno fa per una trasmissione estiva che ritorna anche quest'anno e che è dedicata alla lettura più che altro come una dichiarazione d'amore attraverso la voce nella prima parte di protagonisti del mondo culturale, dello spettacolo, insomma persone che per vari motivi ci raccontano i loro libri preferiti, e sempre nella seconda parte visitiamo le librerie indipendenti di tutta Italia, talvolta usciamo anche dall'Italia, è capitato. Quindi abbiamo deciso, anche se insomma la libreria creata da Bruna a San Donato l'abbiamo raccontata per una giornata, però insomma abbiamo raccontato anche tante altre cose, stavolta invece questo spazio è dedicato tutto alla libreria e ai libri che Bruna ci consiglierà. Quindi intanto, Bruna, ricordiamo come si chiama la tua libreria e il suo indirizzo.
Kitax, Via della Libertà 10 a San Donato Milanese.
Esatto, è insomma, una preziosa libreria, uno spazio molto molto curato, questo ve l'abbiamo ricordato, e insomma una scommessa che Bruna ha voluto fare con se stessa. È difficile, insomma, gestire una libreria indipendente, lei lo fa, devo dire, con grande capacità, e ci racconta un po' la storia, il perché la libreria è nata.
Guarda, la libreria è nata proprio da un atto d'amore, perché io con mia sorella, che gestiamo la libreria, non abbiamo mai fatto questo lavoro, siamo solo due appassionate lettrici, che ad un certo punto, quando a San Donato il libraio, l'unico libraio che c'era, ha deciso di andare in pensione, giustamente, ritrovarsi senza un polo culturale ci sembrava veramente un peccato, e quindi abbiamo fatto questa piccola follia e abbiamo mandato avanti questo spazio, che è una delizia e comunque bellissimo.
Quindi in realtà è stato un motivo anche familiare, perché voi due sorelle, insomma, avete deciso di fare qualche cosa per la città, ma anche per voi, per la sì, famiglia, insomma, per chi verrà dopo anche della vostra famiglia. E la libreria è organizzata in che modo? A cosa date rilevanza? Che tipo di attività organizzate?
Allora, la libreria è una libreria indipendente, piccola, molto piccola anche come spazio, e abbiamo un po' di tutto, ma c'è uno spazio riservato ai bambini, abbastanza, diciamo, prevalente come scelta di titoli. Diamo molto spazio alla lettura per i bambini, anche perché i bambini tengono ancora fisicamente il libro in mano, no? E quindi è molto bello, gli albi illustrati sono meravigliosi, gli illustratori sono fantastici, proprio perché ho aperto la libreria quando è nata la mia prima nipotina, l'ho inaugurata quando ho compiuto un anno.
Mi ricordavo, infatti so che lei è padrona in libreria.
Esatto, si muove molto bene in mezzo ai libri.
Allora, questo ci fa solo piacere, perché lo sappiamo, insomma, quando si è piccoli poi le cose che si fanno, soprattutto nei primissimi anni di vita, rimangono. Quindi c'è un'attenzione anche all'editoria per l'infanzia, giusto?
Sì, soprattutto, devo dire soprattutto. Il resto, ovviamente, le novità, e per quel poco spazio che abbiamo qualche classico, e poi andiamo su ordinazione.
Ecco, intanto c'è un riferimento in rete della tua libreria che possiamo già dare ad ascoltatrici e ascoltatori, in modo che ti seguano anche in questa maniera?
Kitakse lo si trova sui social, scritto Kitaxe, che ricordo vuol dire guarda, guarda in greco, anche questa è una cosa legata ad una cosa familiare, perché la mia mamma, che mia nonna era greca, usava spesso la lingua greca, usava questo termine per farci notare delle cose, no? Guarda, guarda che bello, guarda che strano, era un Kitaxe.
Quindi era una cosa che, di nuovo, no? Che la mamma diceva. Sono generazioni, insomma, che
esatto, c'è dentro un po' di tutto qui.
Beh, è veramente bello
la nostra storia, sì.
Invece, per quello che riguarda i suggerimenti, noi ovviamente ai librai indipendenti e alle librai indipendenti chiediamo consiglio, come si fa anche quando si va in una libreria indipendente. Lo ricordiamo, il bello delle librerie indipendenti è che in genere si stabiliscono dei rapporti anche personali, c'è cioè un altro modo di gestire il rapporto con la clientela, con chi viene, che spesso ritorna, partecipa. Dunque, cominciamo proprio dal tuo primo consiglio di lettura.
Il mio primo consiglio di lettura per l'estate, dici?
Sì, e può essere ovviamente sia per i piccoli che per i grandi, insomma, come vuoi.
Ma io, guarda, quest'anno ho appena finito di leggere, sono rimasta incantata, perché lui è veramente un grande, dall'ultimo libro di Lucarelli. che partendo semplicemente da un incidente stradale costruisce un romanzo con delle sfumature noir meraviglioso, sorprendente, anche con un finale sorprendente, e tratta un tema anche molto attuale, che è quello del quanto possa essere giusto così quando si subisce un'ingiustizia, no? Fin dove può arrivare il vendicarsi, no? Quanto è lecito e fin dove può arrivare il vendicarsi di un'ingiustizia. E è un libro che, pur essendo, ripeto, un romanzo come gli scrive lui, ha di fondo un tema che è molto, molto attuale in questo momento. È meraviglioso.
Allora, ricordiamo ancora gli estremi di questo primo suggerimento.
Almeno tu, è il titolo, sì. Carlo Lucarelli.
Perfetto, e te ne chiedo un altro adesso, e magari proprio di letteratura per i giovanissimi.
Ah, per i ragazzi, guarda, Manzini ha scritto un libro per ragazzi, Max e Miguel, che è molto carino, va molto, vedo che stiamo parlando di una fascia di età intorno ai 10-12 anni, no? Quindi quando incominciano a leggere dei romanzi che ad un certo punto non sono impegnativi, ma possono essere incuriositi, no, da una lettura un pochino più così più dettagliata rispetto agli albi illustrati. E Manzini, come sempre, è meraviglioso, e anche in questo libro riesce a catturare l'attenzione, vedo che piace molto, e così lettura, diciamo, dagli 11 anni in su, 10-11 anni in su.
Ricordiamo allora anche in questo caso il titolo:
Antonio Manzini, Max e Nigel.
Perfetto, invece adesso ti chiedo un brano che divide un po' a metà la nostra conversazione, che ti piacerebbe ascoltare, oppure anche semplicemente un musicista, un gruppo, allora, la tua preferenza.
In questo caso io ti chiederei, se fosse possibile, un brano di Murubutu, Flaneur. Sì. Lui è veramente geniale e mi piace molto ascoltarlo. Lui è un professore, credo, liceale, che scrive dei brani rap molto belli.
E lo so, infatti lo sappiamo e lo ascoltiamo insieme.
Molto volentieri, grazie.
Mi perdo i miei occhiali come un labirinto e mi fermo solamente per sbagliare via. Vago dentro la città come fosse un dipinto e cammino qua solo per ore.
Vedi, senti le voci lontane, sono scomparse le strade, ci siamo solo io e te, è scomparso il mondo. Senti, vedi lo spazio che si apre tra le fontane in estate, solo io e te e nient'altro intorno.
Camminavo senza meta, sì, ma come per istinto. Ogni video giro attorno, sembra un carino. Leggo tutte queste strade come un manoscritto. Parlo fitto ad un soffitto in stile Arturo. Vagavo distratto lungo il boulevard, studiando i sorrisi nei bar e i caffè. Un ballo in città come dentro un Renoir. Vago da Montmartre fino ai Lafayette. Le forme delle foglie, le loro traiettorie. Portoni screpolati sono labbra nel vento. Gli umori delle folle, i lampioni sogni e ponti. I vicoli nascosti come in stile 800. La città che mi parla dai marmi. Accordo i passi alla sua melodia. Mi guarda dall'alto dei fasti e degli archi. Finché non appari ed oscuri sti ali. Perché
vedi, senti le voci lontane, sono scomparse le strade, ci siamo solo io e te e nient'altro intorno. Senti, vedi lo spazio che si apre tra le fontane in estate, ci siamo solo io e te.
avanti lungo la Rive Droite. Io nuoto nella folla, nell'onda dello sguardo, che cibo per questi occhi come per Balzac. Vagavo per ore cambiando stagione, scendendo in metro come Zazie e Poulain. La città si muove, ne ascolto la voce, ne assorbo le note che suona la sera. Sei comparsa fra i portici nuovi di suoni e Madame. E a voglia tutti ho la storia è Genius Lodge. Persone i tuoi occhi e l'orrore on this one. Ma c'è un'aurora nuova, tu hai la città dentro. Hai più luci e più vie che tutta Villulien. Ogni strada si muove e ti porta qua adesso. Perché grazie a Parì ora Parì qui non c'è più.
Credimi, senti le voci lontane. Sono scomparse le strade, ci siamo solo io e te. È scomparso il mondo, senti, vedi lo spazio che si apre, prende fungali in estate, ci siamo solo io e te.
La ville est grise et la pluie coule dans mes veines. C'est pourtant paradoxal. Comment je me sens chez moi dans le mal. Paris est un vice. Le bruit, le chaos, les sirènes m'empêchent de crier ce que j'éprouve au fond de moi-même.
Di nuovo con Bruna Rossi, che insomma con sua sorella gestisce una bella libreria dove siamo stati ospiti anche per un'intera giornata, la libreria Chitaxé di San Donato Milanese. Abbiamo già parlato anche di tante cose della libreria, di alcuni consigli di lettura. Abbiamo ascoltato un brano che le stava a cuore, che rientrava insomma nella sua sensibilità musicale. La ritroviamo per la seconda parte della nostra conversazione qui a Letti e Lettini, la trasmissione estiva di Radio Popolare dedicata alla lettura, perché non abbiamo finito di chiederle consiglio. Adesso ti chiederei, Bruna, un libro che per te è stato importante, può essere anche un libro del passato.
Allora, io sto in realtà rileggendo Vita di Milarepa, che sì, un po' si riallaccia anche al tema di prima, no? Quanto è giusto fare giustizia per torti ricevuti. È un libro, ovviamente, pensa che è stato edito da Delphi nel 66, no? Quindi uno dei primissimi libri editati da Delphi. E mi aveva incuriosito, l'avevo letto tantissimi anni fa, dimenticato nel cassetto, poi mi ha incuriosito il fatto che sia uscito il film e me lo sono ripresa e me lo sto rileggendo. È bellissimo e anche quello, devo dire, molto attuale come tema. E fa parte un po' di quei libri che sono nella tua storia e che ogni volta che li rileggi ti raccontano cose diverse a seconda della fase della vita in cui sei, no? Lo consiglio vivamente.
Allora, ricordiamolo per esteso, ancora una volta, come facciamo con tutti i nostri suggerimenti.
Vita di Milarepa, edito da Delphi.
Noi ti chiediamo ancora di suggerirci invece una uscita nuovissima che secondo te potrebbe suscitare o che ha suscitato in te curiosità e che ti sembra il caso di condividere con noi.
Ti dico Ermal Meta, le camelie invernali, anche lui è un
sempre sorprendente, parla del suo paese, dell'Albania, di storie che curiose e come dire molto rispecchiano molto la realtà del paese. Scritto benissimo, l'ho divorato anche questo, mi è piaciuto tantissimo.
Beh, questa è veramente una cosa che non mi sarei aspettata, tra l'altro appunto per lui, no? Un nuovo territorio, essendo diciamo un cantante pop molto, molto conosciuto, il fatto che si sia messo a scrivere. Come scrive?
Molto bene, ma anche il primo libro era bellissimo.
Ah già, è vero, è il secondo, sì.
Questo è il secondo libro ed era veramente molto molto bello anche il primo. E tutti e due lui racconta del suo paese, no? L'Albania. Racconta del suo paese con una scrittura meravigliosa e con delle storie che hanno come sfondo la realtà del paese. Sono romanzi, no? Proprio romanzi, non saggi. Però con storie molto... curiose, questa cosa non la conoscevo. Racconta di una specie di faida, no? C'è come tradizione antichissima nel suo paese. Beh, ma non ve lo spoiler, è bellissimo, leggetelo. Leggetelo, è proprio un bel libro, è proprio bello. Potrebbe essere un giallo da come è scritto, no? Sono storie vere, veramente meraviglioso.
Ecco, l'ultima richiesta che ti faccio invece non tanto legata ai libri, ma legata al tuo futuro, vostro futuro nella libreria. Cioè, mi piacerebbe sapere che autore vorresti invitare nella vostra libreria a fare un firmacopie.
Allora, io posso dirti la Rita Armeni, che l'adoro.
Ah, vedi.
Mi piacerebbe tantissimo poterla avere qua, perché tutti i suoi libri sono veramente meravigliosi, piacerebbe molto.
Bene, allora in attesa che venga quel giorno noi possiamo continuare a seguire invece la vostra attività e soprattutto a venirvi a trovare, perché abbiamo tanti ascoltatori a San Donato, come abbiamo verificato di persona, venendo a trasmettere proprio nella vostra libreria. E dunque una buona estate a voi, una risentirci presto, fateci sapere di voi perché ci fa sempre molto piacere. Grazie a Bruna Rossi, grazie alla libreria Chitaxé, un saluto a tutta la famiglia, a risentirci.
Grazie, grazie a voi, a presto, buona estate. Sweet caress, 'cause honestly.